Nostra lezione precedente abbiamo cominciato col prospettare il problema dei rapporti tra musica e temporalità. Abbiamo soprattutto cercato di segnalare, di mettere l'accento sull'importanza, sulla centralità anche che questo tema riveste in generale nelle riflessioni filosofiche sulla musica. E proprio per via di questa importanza abbiamo voluto dare qualche indicazione intorno al modo in cui si pone questo rapporto e alle tematiche che sono implicate in esso. Abbiamo cercato cioè di dare una esposizione che non fosse relativa a nessuna posizione particolare, ma che mostrasse dei collegamenti di carattere concettuale rispetto a certi temi, collegamenti che appunto si ritrovano in elaborazioni di cui in seguito vedremo qualche esempio. In particolare abbiamo insistito sulla presenza del tema dell'interiorità in connessione col tema della temporalità, il tema del vissuto, il tema del sentimento, in generale insomma il richiamo al problema della soggettività. Il rapporto musica e tempo si presenta per lo più come un rapporto tra musica e soggettività. Si può accentuare in maniera maggiore o minore questo aspetto, ma questo aspetto è comunque presente. Non si trattava quindi nella nostra precedente lezione del rapporto che implica anche una concezione della musica stessa, una teoria appunto sul significato della musica, ma si trattava con attirare l'attenzione su certe connessioni tematiche, su quella che appunto ho parlato di una trama di idee che stanno intorno a questo problema. Ecco, dalla nostra esposizione della lezione scorsa sorgeva quindi il compito di, da un lato, di fornire esempi particolari di concezioni della musica centrate sul tema della temporalità, e noi abbiamo detto che questo compito lo assolveremo a chiusura di questo gruppo di lezioni con riferimenti appunto a alcune tematiche estetiche specifiche. In questo contesto abbiamo parlato di un tema rilevante che noi dobbiamo affrontare in certo senso senza perdere la calma, perché ci potrebbe in effetti sfuggire fortemente di mano per le sue implicazioni non soltanto in rapporto alla problematica musicale, e questo rapporto lo vedremo meglio probabilmente nella discussione degli autori a cui faremo riferimento, ma anche proprio come in quanto viene chiamato in causa questo tema della temporalità, che è filosoficamente, come voi sapete, estremamente impegnativo di per se stesso. D'altra parte, noi abbiamo un criterio per ridurre anche i nostri problemi in una dimensione che ce li renda affrontabili. Anzi, potremmo dire che fa parte quasi del nostro criterio metodologico, cioè formulare un problema accompagnando la formulazione del problema, formulando questo problema, operando nello stesso tempo una sua riduzione all'elementare. Parlo di criterio metodologico perché in effetti credo che si tratti di un criterio metodologico in particolare utile nel dibattito filosofico, che spesso tende ad assumere il carattere di una discussione sui problemi estremamente complessi e disposti, per così dire, ad altissimo livello. Alla base però dell'impostazione di questi problemi disposti ad altissimo livello è, a mio avviso, utile ricercare la base elementare da cui sorge, da cui viene ispirata una certa posizione. Io credo che questa riduzione all'elementare possa essere fatta e non sia una sorta di semplificazione o di volgarizzazione del problema. Dunque noi poniamo il nostro tema per il momento semplicemente tentando un chiarimento sul senso della temporalità del suono, cioè sul senso della frase, cosa significa la frase, i suoni sono oggetti temporali. Il suono, potremmo dire, c'è quando c'è, il suono c'è quando c'è, dove il quando evidentemente ha un senso un po' particolare, cioè intende delimitare l'esistenza stessa del suono. Più semplicemente ancora potremmo dire i suoni hanno una durata, hanno durata. Questa affermazione, i suoni hanno una durata, tuttavia vuole essere intesa con una particolare ricchezza di senso, cioè si vorrebbe con questa frase mettere l'accento che i suoni non sono temporali nel senso in cui possiamo applicare questo aggettivo in generale alle cose. Anche le cose, nel senso usuale del termine, le cose materiali, hanno una durata. Qui evidentemente il termine di durata viene utilizzato secondo il suo impiego del tutto corrente. Molti di voi sapranno che questo termine durata, dopo l'elaborazione bersoniana del problema della temporalità, ha assunto nella filosofia un senso particolare, un senso che deriva dall'elaborazione che Bergson ha dato della tematica della temporalità. Tuttavia, io credo che sia opportuno, qui all'inizio del nostro discorso, sia opportuno in generale nella filosofia, anche nella riflessione filosofica, non dimenticare affatto il suo impiego corrente. Durata significa appunto semplicemente un tratto di tempo, un tratto di tempo obiettivamente determinabile. Questa espressione viene usata correntemente nel linguaggio comune e noi non dobbiamo essere obbligati, anche come filosofi, dicendo durata, a implicare già un discorso inclinato filosoficamente in senso bersoniano, mentre sembra che questa sia, diciamo così, quasi una fatalità. La durata nel senso dell'impiego corrente presuppone appunto il tempo obiettivo, il tempo in cui viviamo, ed è un segmento di questo tempo. Il tempo viene prospettato qui come una linea e la durata un segmento di questa linea, che ha un suo inizio ben determinato e una sua fine. Dunque ha una durata appunto la nostra lezione, ha una durata il brano musicale, ma hanno anche una durata i miei occhiali o questi oggetti che sono qui sul mio tavolo. Cioè anche a questi oggetti non spetta solo una determinazione locale, sono qui su questo tavolo, ma anche una determinazione temporale. Ora c'è un magnetofono su questo tavolo. E questo magnetofono in qualche maniera ha un inizio e una fine, non c'è sempre stato e non ci sarà sempre. Tutte le cose, si dice, con il tempo finiscono, si consumano. Ma è chiaro che qui sto giocando probabilmente su qualche equivoco su cui occorre attirare l'attenzione. In realtà una differenza c'è ed è una differenza su cui non mi consente affatto di fare questo discorso così tranquillamente. Certamente io posso dire la mia lezione, la mia lezione ha una durata, si consuma, le mie parole si consumano come si consuma un indumento, come si consuma un cappotto o un impermeabile. Ma c'è una differenza, la differenza come potremmo esprimere? Potremmo forse dire così: le mie parole si consumano ma non invecchiano, così spero. Ma mentre un indumento, il consumarsi di un indumento è essenzialmente un invecchiamento. Per cogliere con chiarezza questa differenza è particolarmente utile impostare il problema fenomenologicamente, cioè all'interno della relazione di esperienza. Qui riusciamo subito a vedere qual è il punto dell'equivoco. Cioè non si tratta di impostare astrattamente il problema del rapporto della cosa e della sua temporalità, ma della percezione della cosa, quindi della percezione eventualmente dell'oggetto che sta sul tavolo e della percezione del suono, a vedere in che modo si pone in questo contesto, cioè nel contesto della sperimentazione del suono o della cosa, il problema della durata. In che modo è implicata la durata in questi due casi? E subito allora notiamo che quando parliamo di durata in rapporto alla cosa materiale e quando riportiamo il problema alla percezione della durata, vediamo che in questa percezione la durata della cosa non ha alcuna presenza effettiva. Cioè il fatto che la cosa abbia un inizio e una fine non appartiene alle sue determinazioni fenomenologiche, cioè non appartiene a ciò che io percepisco mentre percepisco la cosa. Qui appunto vediamo la differenza, e la differenza che era il punto dell'equivoco, tra un punto di vista, potremmo dire, oggettivo e un punto di vista soggettivo. Oggettivamente la cosa ha una durata. Dal punto di vista soggettivo, cioè dal punto di vista della relazione di esperienza, certamente non possiamo dire di percepire nella cosa stessa il suo durare. Il suo durare. Quindi possiamo vedere appunto le proprietà di una cosa, possiamo vedere un indumento e vedere che esso è logoro. Possiamo pensare che prima o poi finirà, dove il finire, il logorio, il finire, riguarda, diciamo così, la materia stessa dell'oggetto, la cosa in quanto un oggetto determinatamente materiale. Ma tutto ciò non implica in alcun modo che la durata della cosa sia percepita nella cosa stessa. Non avrebbe senso dire io percepisco ora questo magnetofono e percepisco la sua durata anche nel tempo in cui mi è di fronte durante la mia lezione. Vorrei fare un altro esempio un po' più, che ci consente forse di capire un po' meglio anche l'importanza, direi, di questa distinzione. In sé non è difficile da compiere. Supponiamo che sulla nostra lavagna ci siano quattro segmenti in una posizione qualunque e noi ci avviamo a una descrizione della posizione di questi segmenti, della configurazione, della loro configurazione. Bene, ci serviremo sicuramente di qualificazioni spaziali, cioè le qualificazioni come sopra, sotto, accanto, parallelo, verticale, convergente, ecco, cioè tutte espressioni che possono servirci a indicare la loro posizione reciproca. Ma forse non aggiungeremo queste caratteristiche relazionali, queste proprietà, anche la qualificazione della simultaneità, cioè una qualificazione caratteristicamente temporale. Non diremmo questi segmenti sono configurati così così e oltre a tutto questo sono anche simultanei. Oppure non lo diremmo prima, non lo diremmo né prima né dopo. Non diremmo, se questi segmenti formano un quadrato, che i lati del quadrato sono simultanei fra loro. Non inseriremmo questa caratteristica della simultaneità nella definizione, diciamo così, di figura quadrata. Non diremmo un quadrato è formato da quattro lati fra loro ortogonali che hanno anche la caratteristica di essere simultanei. Ma non lo diremmo per quale motivo? Forse perché è ovvio che sia così? Io non credo. Non lo diremmo, perché se lo dicessimo faremmo una confusione di carattere concettuale. La simultaneità, appunto, cioè in generale i rapporti temporali, non sono attribuibili sensatamente alle cose. Affermazione molto, molto curiosa. Molto curiosa. Che però è da mettere in chiara evidenza. Non ha affatto senso affermare, ad esempio, che le proprietà che sono insieme nella cosa siano simultanee fra loro. Ma allora, appunto, non ha senso attribuire alle cose in generale una durata, ripeto, in quanto durata percepita in inerenza ad esse. Quindi vi è un essere nella temporalità obiettiva, ma non vi è un apparire di questa temporalità nella percezione della cosa. E qui potremmo allora distinguere effettivamente nell'uso di questo termine. Parliamo da un lato, appunto, di durata obiettiva e ci riferiamo al segmento nella linea del tempo. E dall'altro potremmo parlare di durata fenomenologica, ma non come una concezione che è particolare, speciale del tempo, che non sappiamo mai bene che cosa sia, come accade in Bergson, e quindi a volte anche, diciamo, in francese durée, quasi che questo spiegasse meglio il problema. Qui, diciamo semplicemente, abbiamo distinto due situazioni concettuali e parliamo allora di una durata obiettiva e di una durata fenomenologica, cioè di una durata in quanto appare all'interno della relazione di esperienza. Andremo poi a esaminare quali saranno i problemi che questo titolo pone, perché questo è solo un titolo per una serie di discussioni, di descrizioni eventuali. Si tratta cioè di compiere non una distinzione che ci porta e ci trasferisce già su un terreno, come accade in Bergson, ontologico, metafisico in un certo senso, ma che ci fa restare nel piano delle nostre descrizioni, nel piano delle nostre descrizioni. Una volta che abbiamo chiarito questa differenza, ecco che allora risulta con particolare evidenza in che senso parliamo dei suoni come oggetti o come entità temporali. Qui appunto abbiamo un inizio e una fine. Se abbiamo una sequenza di suoni, avremo un suono che risuona prima e un suono che risuona successivamente. Cioè vi è la sensata applicazione di queste determinazioni temporali e vi è una esperienza della simultaneità, così come vi è una esperienza della successione. Quindi in generale una esperienza della durata. In questo senso diremmo che la temporalità appartiene proprio al carattere del suono in quanto oggetto, oggetto che si dà, un oggetto di esperienza naturalmente, mentre nel caso precedente potremmo addirittura spingersi a dire che le cose da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'impostazione del problema in rapporto alle relazioni di esperienza, gli oggetti, le cose materiali sono oggetti intemporali, e che non vuol dire appunto che non siano nel tempo, sono nel tempo, no? Ma questa temporalità non appartiene al loro statuto di oggetto, mentre nel caso del suono l'inizio e la fine appartiene allo statuto di oggetto. Questa questione di carattere del tutto generale ha un'importanza insospettabile negli sviluppi che vedremo in seguito anche sul terreno naturalmente del propriamente musicale. Quindi noi il discorso che stiamo facendo è che vi è un'esperienza della durata e che vi sono cose, tra virgolette, su cui viene effettuata questa esperienza. Queste cose però sono cose molto speciali, appunto in questo caso suoni, cioè sono propriamente processi. Perché anche il dire il suono è un oggetto temporale, questa parola oggetto e la parola temporalità che gli è accostata, certamente può sembrare dubbia e per molti versi lo è. Una sequenza di suoni, un suono in genere, è naturalmente solo un esempio di processo, un esempio notevole di processo, notevole proprio per il fatto che in questo processo sono escluse, diciamo così, componenti causali, componenti spaziali. Un altro esempio di processo nel quale invece componenti spaziali e causali sono incluse è l'esempio del movimento. Il movimento è un processo. In quanto tale, anche sul movimento possiamo parlare di un'esperienza della durata nel senso della durata appunto fenomenologica. Il movimento appunto ha un inizio e una fine, la sua esistenza è definita da questo inizio e da questa fine e ha delle fasi intermedie del prima e del poi che sono appunto colte nell'afferramento del movimento. Anche l'azione, anche questa possibilità, questa processualità che ci consente di dare un'esemplificazione dell'esperienza della durata sul movimento è particolarmente significativo. Ma il movimento comunque ha bisogno di un sostegno materiale, cioè il movimento intendo anche qui, badate, movimento considerato sempre come movimento percepito all'interno di una percezione attuale, cioè noi ci riferiamo sempre a situazioni così caratterizzate. Ecco, non vi è solo nell'esperienza del movimento questo momento temporale, ma vi è anche il riferimento alla cosa che si muove, al movimento come movimento da luogo a luogo. E questa circostanza è probabilmente una delle ragioni per cui, indipendentemente da ogni anche riferimento di tipo di interesse, di tipo musicale, nella discussione filosofica, quando il problema della temporalità viene in questione, spesso l'esempio di accompagnamento, l'esempio su cui il filosofo indugia per illustrare la propria concezione è proprio un esempio sonoro, cioè si tratta di una ragione di semplicità in fondo espositiva. Nel caso del suono risulta, possiamo isolare con maggiore facilità questa struttura temporale che poi peraltro interpreteremo in maniera differente. L'esempio del suono, il suono di flauto in questo caso, compare addirittura già in Hume, nel Trattato sulla natura umana, nel primo libro, nella seconda parte, dove Hume affronta il problema dello spazio e anche del tempo. Discutendo a modo suo appunto la temporalità, l'esempio che gli sembra più utile è quello del suono. Lo stesso tipo di esemplificazione, ma senza, non possiamo vedere appunto in questi riferimenti una particolare attinenza al problema musicale, ma piuttosto un'attinenza al problema della temporalità, appunto, la troviamo in Husserl, nelle lezioni sulla coscienza interna del tempo, dove l'esempio di quando Husserl vuole illustrare un esempio appunto di oggettività temporale, cita l'esempio del suono. Un esempio in quella stessa direzione, ma più ricco di problemi, si trova nel saggio di von Ehrenfels, che speriamo di poter commentare. Il commento io avevo già annunciato, intendevo commentarlo nella parte introduttiva, ma può essere commentato in un momento qualunque, quando ne avremo l'occasione. questo appunto dicevo perché il suono intanto rappresenta una illustrazione che può essere particolarmente efficace di una concezione della temporalità, anche se, come ho detto prima, poi si tratterà di interpretare, cioè il suono esibisce la durata e poi a seconda delle concezioni complessive da cui è guidato il filosofo, questa percezione della durata verrà interpretata in un modo o nell'altro. Qualche volta anche in Bergson appunto compare un'esemplificazione musicale a modo suo, e anche in Bergson va ripetuto, come nel caso di Husserl, come nel caso di Hume, questi filosofi, come la maggior parte dei filosofi, come ho avuto occasione di dire, non aveva un particolare interesse nei confronti del musicale. E vorrei insistere su questo punto: che cosa significa l'impostazione del discorso in una maniera così prudente, in un certo senso. Intanto notate che in tutto questo discorso risulta con particolare chiarezza che se parliamo di esperienza della temporalità, di esperienza della durata, non intendiamo, non possiamo intendere, secondo questa impostazione, qualcosa di simile a un afferramento diretto della temporalità, cioè non intendiamo una particolare apprensione, prensione, come volete chiamarlo, intuizione, potremmo dirlo, del tempo. Non possiamo intendere questo, come se ci fosse in certo senso o un qualche organo di senso speciale o qualche aspetto delle nostre capacità spirituali di cogliere il tempo, diciamo così, in sé. Il tempo non è un dato immediato, potremmo esprimerci in questo modo. Cioè il tempo, come nel caso dello spazio, la famosa contrapposizione di Bergson tra spazio e tempo, non ha sul piano descrittivo nessuna ragione di sussistere, nessuna ragione di sussistere. Nel caso del tempo, e lo spazio appunto si può servire come esempio, l'esperienza del tempo, come nel caso dell'esperienza dello spazio, si appoggia, è appoggiata a qualcosa, si appoggia sempre a qualcosa. Non vi è dunque esperienza di una pura durata, la durata è riempita da suoni, no? Da stati, da sentimenti, se sono rivolto verso un'analisi che è diretta in quella direzione. Così come non vi è una percezione di uno spazio puro, diciamo così, ma vi è una costituzione della spazialità che poggia su elementi, no, che consentono di porre il problema appunto del luogo, il problema della spazialità stessa. A espressioni come durata pura noi non riusciamo ad annettere nessun senso chiaro. Per quanto riguarda il nostro discorso, per quanto riguarda i nostri interessi sono rivolti appunto a cogliere il problema dell'esperienza della durata in inerenza a quei processi che sono suoni. Ed è qui che si apre un complesso di nuovi problemi. Parlo appunto di inerenza della durata al suono e debbo in qualche modo illustrare in che senso e in che modo si esplichi questa inerenza, in che modo in sostanza la durata venga percepita. Ed è qui che, come dicevo prima, il nostro discorso rischierebbe di, come dire, iniziare a camminare in modo molto rischioso su un problema estremamente impegnativo, una sorta di problema a vortice, diciamo così, se noi lo volessimo affrontare nella sua ampiezza filosofica o anche nel suo riferimento che qui è sottinteso a riferimento alle indagini fenomenologiche di Husserl su questo problema. A noi basta in realtà, per l'impostazione del tema e per poter procedere oltre, perché, ripeto, in questi autori, in questi filosofi, noi non troviamo delle indicazioni dirette in rapporto al problema della musica, del musicale in genere. A noi basta chiederci se vi sono e quali siano delle condizioni di carattere generale che debbano essere soddisfatte perché vi sia appunto un'esperienza della temporalità. Ci basta dare una risposta chiara e semplice a questa domanda, evitando l'espansione dell'argomento, che sarebbe una vera e propria esplosione del nostro tema e ci fuorvierebbe dalle nostre interessi principali. E anche la risposta è particolarmente semplice e all'inizio, anzi singolarmente, è una risposta che tutta prima può sembrarci anche troppo semplice in certo senso, e non, in realtà non la è. Vi è una condizione necessaria perché si dia esperienza della durata, ed è che l'esperienza stessa sia a sua volta un processo, che l'esperienza stessa abbia la caratteristica della temporalità. La singolarità a cui alludevo poco fa consisteva appunto in questo curioso relazionamento. L'esperienza della temporalità richiede la temporalità dell'esperienza. Questo, se volete porlo in termini chiari, con una formula mnemonica. Una formula mnemonica che però dobbiamo interpretare, che dobbiamo soprattutto chiarire nei suoi termini, e sempre attenendoci a questo livello cui abbiamo deciso di attenerci. Consideriamo l'attività del percepire come un esempio di attività di esperienza. Bene, questa attività del percepire deve essere in ogni caso concepita come un flusso, come una successione di fasi, ognuna delle quali è agganciata, per così dire, alla fase anteriore e si aggancia ed è pronta ad agganciarsi alla fase successiva. Cosa significa agganciarsi? Possiamo ancora rimanere sull'esempio della percezione visiva, e anche qui introdurre un elemento illustrativo di semplificazione. Pensiamo alla visione che io ho e voi avete dell'ambiente che vi circonda. Voi volgete lo sguardo intorno e avete in questo modo, nel volgere dello sguardo, una successione di scene visive. Potremmo appunto fotografare con una macchina da presa ciò che vediamo, avremmo una sequenza di fotogrammi. Ecco, fermiamoci su questo esempio, una sequenza di fotogrammi. Noi dobbiamo indubbiamente assumere che affinché questa sequenza di fotogrammi poi riproduca l'ambiente circostante che è stato fotografato, che vi sia una coerenza interna fra questi fotogrammi. Ma questa coerenza interna fra questi fotogrammi può essere colta da parte nostra soltanto se, nel vedere questo succedersi di fotogrammi, questo vedere non sia frantumato in momenti, ciascuno separato dall'altro, ma separato nel senso più forte possibile, cioè nel senso per cui nel fotogramma successivo è caduto qualunque ricordo del fotogramma precedente. Che l'esperienza sia temporale significa, e subito nella lezione successiva vedremo di andare subito oltre questo livello e riprendere il problema del suono, che l'esperienza sia temporale significa che l'esperienza è un succedersi di fasi continue in questo senso, nel senso di un'assenza di lacune e di un ritenere, come diceva appunto, come si diceva nella terminologia fenomenologica che qui potremmo adottare, che vi sia un ritenere dei momenti appena passati e un protendersi verso momenti successivi. Temporalità dell'esperienza vuol dire quindi che l'esperienza è un continuo, un flusso continuo, ritenzionale, protenzionale. Ecco, potete prendere nota di questa espressione. Queste affermazioni riguardano l'esperienza in generale, non riguardano il tema della temporalità nel suo rapporto con l'esperienza in genere, non riguardano una particolare regione dell'esperienza, riguardano i vissuti in genere e quindi certamente anche la nozione della soggettività. Adesso spendiamo per qualche minuto.